Ave Maria, ben arrivati a tutti. Abbiamo fatto la nostra preghiera e canti anche in attesa dei fratelli che erano per la strada, li abbiamo accompagnati con la preghiera, benvenuti. Ora prendiamo in mano il nostro librettino che penso che adesso abbiate tutti. A pagina 4, il sacerdozio nel Fiat, e come sapete è il tema che ha scelto il Signore per questo ritiro di oggi. Nell'Antico Testamento i sacerdoti addetti al culto ricevevano dai fedeli offerte e vittime sacrificali da immolare a Dio per i peccati propri e del popolo per ottenere perdono e grazia. Fiumi di sangue di capri e montoni attraversano la Bibbia per placare un Dio che chiede amore e fedeltà e non gradisce sacrifici e olocausti che lasciano la creatura adultera e peccatrice. È bene chiarire adesso che cosa vuol dire che non gradiva sacrifici e olocausti, perché in effetti il Signore li aveva chiesti, li ha chiesti anche ad Abramo per sancire l'alleanza. Però ci vogliamo ricordare Abele che offre un sacrificio gradito e Caino che offre un sacrificio che non è gradito. E io mi sono sempre chiesta come mai quello di Caino non era stato gradito, perché la parola di Dio in effetti non specifica il motivo. Però possiamo immaginare adesso che Abele, che coltivava la terra, era molto più vicino a quell'Adamo che aveva pensato il Signore, che doveva appunto coltivare la terra in modo pacifico, incruento, mentre Caino invece andava a caccia, quindi uccideva. E non era quello il progetto primordiale. Poi possiamo immaginare anche che Abele offriva con amore, con umiltà, con sottomissione. E il suo sacrificio di comunione col Signore era gradito. Questi sono pensieri che abbiamo fatto, no? Non c'è scritto. Ma perché il sacrificio di Caino non è gradito? Che cosa offre Caino? E come lo offre? Allora, quei sacrifici che si offrono al Signore, che si offrivano, se tendono alla comunione con Lui e alla trasformazione della creatura che offre, hanno un senso. Ma se sono dei sacrifici, come poi è accaduto nel popolo di Israele, che sono dei riti, che sono quasi per placare un Dio che potrebbe punirti e poi poter vivere a modo tuo e rimanere appunto adultero e peccatore. Questi sono i sacrifici e gli olocausti che non sono graditi. Nel Nuovo Testamento appare Cristo, il sacerdote per eccellenza, sacerdote in eterno, che esercita il suo ministero nella volontà del Padre. Gesù Cristo non offre né capri, né montoni, né altro. È Lui il sacrificio perfetto, l'olocausto gradito a Dio che si carica di tutto il peccato del mondo e ottiene la redenzione degli uomini. Il nuovo sacerdozio, istituito da Gesù il Giovedì Santo, riceve l'unzione per perpetrare misticamente il sacrificio della croce. Fate questo in memoria di me. Ciò significa che ogni volta che ripetiamo quelle parole e quei gesti, entriamo in contemporaneità e in condivisione con la morte e la resurrezione di Gesù espresse nell'ultima cena. Tutte le volte che diciamo fate questo in memoria di me, riattualizziamo quella stessa cena, scompare il tempo e noi siamo resi commensali di Gesù nel cenacolo. ho preso questa citazione perché ci riguarda tanto questo scomparire del tempo, questo essere contemporanei di Gesù che ci abita e che è contemporaneo a tutte le generazioni. Questo misticamente vorrei chiarire che la mistica è un'esperienza diretta del divino che trascende, che va al di là del pensiero logico ed è chiaro che richiede la fede. Quando si consacra l'ostia da parte dei sacerdoti che ne hanno ricevuto la potestà, Cristo viene ad abitarla in corpo, sangue, anima e divinità e si rinnova misticamente, appunto, il sacrificio della croce offerto al Padre, che è reale, ma è mistico. I fedeli in preghiera offrono in unione al sacrificio eucaristico le azioni, le sofferenze della giornata, eccetera, a gloria del Divin Padre. L'ostia diventa pane spezzato per tutti i fratelli che nel battesimo sono diventati re, sacerdoti e profeti e crescono col nutrimento eucaristico, condividendo sempre di più la regalità di Cristo che si esprime nell'amore e nel servizio. Il suo sacerdozio è la capacità di parlare nel nome del Padre. Il figlio del divin volere che vive il sacerdozio battesimale nel fiat non deve cercare fuori di sé ciò che deve immolare in sacrificio a Dio. Possiede in se stesso ciò che immola per sé e per il mondo sull'altare della divina volontà, la propria volontà umana. Allora noi non cerchiamo né capri né montoni né primizie dagli alberi, niente. Non abbiamo bisogno di fare ricerche, di trovare qualcosa che sarà gradito, perché ce l'abbiamo, è la nostra volontà. È il sacrificio più gradito in assoluto, perché il Signore appunto dice che è il massimo che si può chiedere a una creatura. Allora, perennemente sacrificata, la vittima viene immolata, che è sempre la detta nostra volontà, e la creatura che si offre come sacrificio vivente sulla croce di luce della divina volontà continua a vivere e a sacrificare a Dio come sacerdote di se stesso. Non sacrifica una volta per tutte, ma in continuo, perché questa volontà non è che la metto là e è morta, è finita, magari. Invece no, è sempre in coma, ma è sempre pronta a risorgere, se non siamo sempre pronti a continuare a sacrificarla. Un minuto, un attimo dietro l'altro, senza interruzione, senza intervalli, possibilmente senza uscite. Avendo corrisposto alla morte il suo prezzo, che è la volontà umana, e che è anche quella che ha chiamato la morte nel mondo, perché è stato il voler fare la propria volontà che ha perso il paradiso terrestre. La creatura vive e la morte è sconfitta nel trionfo del Fiat Eterno. Sentiamo adesso il messaggio che ha dato Gesù per questo incontro. Figli del Divin Volere, per voi non sono solo un modello da imitare e un maestro da seguire. La nostra unione è ipostatica. La vostra umanità e la mia divinità, dono di grazia accolto dal vostro Fiat, sono uno. Il vostro sacerdozio battesimale e il mio sacerdozio eterno si esprimono indissolubilmente uniti e danno vita al sacerdozio nel Fiat, che è l'oggetto di questa riflessione di oggi. Gesù diceva a Luisa nel 32: insieme col dono do la mia vita, che forma il vincolo dell'inseparabilità e in cui consiste la sostanza del vero sposalizio tra l'umano e il divino, che è appunto l'unione ipostatica. Ricordiamo che la croce di Cristo è tutta di luce, perché è frutto di libera scelta della volontà del Padre nell'amore. Nessuno avrebbe potuto mettere in croce Gesù se lui non avesse voluto. Il Cristo che vive indissolubilmente unito al Figlio del Divin Volere che lo ha accolto per scelta, per amore e per grazia, vive la croce in ogni forma, in ogni circostanza, esercitando la potenza della croce a beneficio immenso per il Figlio stesso e per l'umanità intera. Sentiamo questo messaggio di Gesù del 2002 teso a illuminarci. Diceva così: non voglio incarnarmi in voi per farvi soffrire, vengo perché vi amo. Per amore partecipo a tutta la tua vita, faccio mio le tue difficoltà e le sciolgo, le tue sofferenze e le offro al Padre che le accoglie non più come dono tuo, ma come dono del suo Cristo, con la forza redentrice e pacificatrice che tu non potresti mai avere. Le tue difficoltà e le sciolgo, le tue sofferenze e le offro. Allora è importante questo passo, questo punto qui. Le difficoltà vengono sciolte sempre, si passa anche il Mar Rosso, ma le sofferenze, che sono potenza della croce, che sono moneta celeste, che sono quello che redime il mondo, quelle sono offerte al Padre ed esercitano appunto la potenza della croce. Faccio mio il tuo corpo e il tuo cuore per donare amore, e questo per darti gioia e procurarti il bene eterno, anche se dobbiamo attraversare il dolore, che certo non è lo scopo, ma il mezzo. Quel dolore che ha attraversato Cristo per poterci riportare allo splendore che aveva pensato per tutti noi. Una piccolissima parte di quel dolore, perché noi non possiamo certo competere, neanche immaginare il dolore di Gesù, ma quella piccolissima parte che possiamo offrire noi, che Lui offre in noi al Padre, non è lo scopo appunto, ma il mezzo per portare alla meta noi, è il mezzo perché attraverso di noi possano essere salvati, raggiunti, acchiappati dall'amore di Dio tanti altri fratelli che si perderebbero, e invece no. È facile essere Gesù quando fermiamo la grandine o liberiamo una creatura, quando trabocchiamo amore e libertà, ma per darci tutto questo Lui è in croce, e se noi siamo Lui non possiamo essere altrove. Certo, la nostra croce è la croce di luce, è diversa nella forma ma non nella sostanza da quella di Gesù, che ci abita, che la vive in noi e che in noi ne esercita tutta la potenza. Se questa unità totale ci turba, dobbiamo chiederci se ci siamo tenuti brandelli di volontà umana, perché è quella solo che teme la divina volontà. Se invece abbiamo accolto il divin volere come unico volere nella nostra vita, non possiamo temere nulla. Anzi, dentro di noi sentiamo l'eco perenne del volere che ci abita, che è diventato il nostro stesso volere. I conflitti sono scomparsi e regna la pace primordiale fra la creatura umana divina e il suo Dio, che l'ha fatta totalmente sua nell'amore. Allora noi ce l'abbiamo un metro di misura per capire dove siamo, come stiamo camminando, come vogliamo camminare. Il 17 aprile Gesù ci diceva, negli anelli di congiunzione del divino volere: scendo nei figli del mio volere per moltiplicare gli anelli, e il cielo, allacciato con dolce violenza, torni ad abbracciare la terra e sia pace per tutti e per sempre. Sono io che lo faccio, ma lo posso fare solo attraverso l'umanità che mi accoglie, così come ho dovuto incarnarmi per essere il primo. Gli anelli devono essere umani divini per poter ricongiungere la terra al cielo. Ecco, allora noi possiamo chiederci se noi siamo di umanità a Gesù, se ci siamo uniti davvero, se il nostro fiat è continuo, costante, convinto, fedele, se Gesù ha potuto mettere le radici, il suo regno in noi, e noi siamo di umanità a Lui, perché Lui possa compiere tutte quelle opere che aveva annunciato quando aveva detto: ne farò di più grandi, ne farete di più grandi, ne farete, perché Lui viene a farli in noi. Dopo essere stato glorificato alla destra del Padre, Maria Marzo: quando c'è la divina volontà, il pensiero scaturisce dalla mente fusa nella mente divina, il movimento è conseguente e il sentimento non si disgiunge mai dai sentimenti di Cristo. E questo l'abbiamo visto nel ritiro sugli atti che abbiamo fatto in Trentino, vero? Per chi c'era. Se l'uomo Gesù avesse voluto dire la sua fuori dal divino volere, immaginate allora che cosa sarebbe accaduto. Non ci sarebbe stata questa unione totale di Gesù col Padre, che avendo rinunciato alla sua divinità viveva di divino volere e pregava come uomo Dio, pregava come uomo suo Dio Padre, e mai ha fatto un atto, ha pensato un atto fuori dal divino volere, come d'altronde anche Maria. Allora sentiamo cosa ci diceva già nel 2003: voi che avete crocifisso la vostra volontà per potervi liberare dalla triste eredità di Adamo e diventare con Cristo eredi di un patrimonio senza confini e senza fine, guardate il vostro nemico morto, il volere umano, senza nessun desiderio di vederlo risorgere, sollevati nella gioia della sua sconfitta che coincide con la vittoria vostra. E noi ci dobbiamo ricordare che, appunto, come dicevamo prima, questa sconfitta non è una volta per tutte. È una sconfitta costante e continua, e questa volontà potrebbe sempre risorgere se noi non vigiliamo, se non siamo così convinti, così contenti di poter respirare la divina volontà. Avete riconquistato la terra che vi era stata sottratta dalla morte, e il cielo rubatovi dal peccato che vi toglieva ogni diritto sul cielo e sulla terra. Se questo nemico è in croce, potete davvero esultare e gustare le primizie del vostro regno. Allora teniamo presente che il nemico è in croce, ma deve sempre morire ogni istante. E sarà veramente morto solo quando tutto sarà compiuto. E allora Cristo scenderà dalla croce, e anche noi con Lui. Diamo un'occhiata a questi semi dalla liturgia. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, è la preghiera eucaristica 3. Come possiamo noi essere un sacrificio perenne se non sulla croce di luce della divina volontà? Dal messaggio di Maria del 13 maggio. Oggi preghiamo insieme il Divino Spirito perché faccia di voi un sacrificio perenne gradito al Padre. Quale sacrificio può essere perenne e quale più gradito dell'offerta della vostra volontà umana sull'altare della Divina Volontà che viene a voi per sostituire divinamente ogni atto della vostra vita? È la grazia dello Spirito Santo che può tenerci, se lo vogliamo, un dono così grande, il dono supremo che voi ben conoscete e avete accolto come respiro. È Lui che trasforma ogni cosa e ogni creatura che si affida senza limiti al soffio divino, che la restituisce al progetto d'amore del Padre e ne fa un capolavoro, dono all'umanità. La destinataria dei doni è sempre l'umanità. Vi ricordate, Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, e Dio continua ad amare così tanto tutta l'umanità e a donare adesso all'umanità i figli del divin volere, come ci diceva Lui, come ultima speranza, perché nessuno si perda, perché quando si spegnerà la luce della grazia, i figli del divin volere rimarranno accesi e saranno ancora luce, ancora sole, ancora speranza, perché qualcuno possa aggrapparsi, possa pentirsi, possa vedere, possa sperare, possa accogliere ancora prima che sia davvero la fine. Il Signore non si vuole perdere nessuno. I Suoi stratagemmi d'amore sono immensi. Uno dei Suoi stratagemmi più grandi in assoluto, è questo dono della Divina Volontà che fa sì che Lui possa camminare nel mondo nei Suoi figli che lo hanno accolto, possa ancora calpestare questa terra e fare ancora un'immensità di bene se glielo concediamo, se ci crediamo davvero, se lo vogliamo più di qualsiasi altra cosa. San Paolo, nella lettera ai Corinzi: e infatti come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Siamo in croce con Cristo e risorti con Cristo. È importante questo, perché se ci pensiamo solo in croce non ce la possiamo fare, però siamo anche risorti e Lui ci raccomanda sempre: vivete da risorti, vivete da risorti, perché altrimenti il mondo ci schiaccia, altrimenti rischiamo di essere depressi, di pensare di non potercela fare. Ma se siamo risorti con Lui e sentiamo la Sua voce che ci dice che non dobbiamo temere niente mai, che i Suoi figli nella Divina Volontà non avranno mai paura, ricordiamoci queste cose, perché ci sono momenti in cui abbiamo tanto bisogno di ricordarci, di crederci e anche di aiutare i fratelli più fragili. Sempre dalla lettera agli Ebrei: perciò, fratelli santi, voi che siete partecipi di una vocazione celeste, prestate attenzione a Gesù, sommo sacerdote della fede che noi professiamo. E la sua casa siamo noi, se conserviamo la libertà e la speranza di cui ci vantiamo. La libertà per scegliere continuamente il fiat, è la speranza per non lasciarci mai abbattere dalle difficoltà, come dicevamo adesso. Dalla sintesi di quanto è lo specifico del divin volere, accogliendo Cristo non solo nell'anima per la fede, ma anche nella carne per la divina volontà, divento con Lui contemporaneo a tutte le generazioni, vivo la sua vita, sono presente ovunque con Lui e compio tutto quello che compie Lui, perché non siamo mai separati. E cosa compie Cristo, sommo sacerdote in eterno, lo sappiamo. Glorifica il Padre, espia il peccato del mondo e impetra la salvezza a tutta l'umanità. Il primo motivo per cui Cristo si è incarnato è stato proprio quello di restituire al Padre la gloria rubata dall'uomo nel peccato. Questo è il primo. È la gloria del Padre che cerca Gesù e poi, naturalmente, la salvezza dell'umanità, e questa salvezza la ottiene espiando nella propria carne il peccato del mondo. Quando si vuole espiare, poi nella divina volontà ce lo siamo detti, quando si vuole riparare, quando si vuole offrire sacrifici, tutto abbiamo in noi, tutto pronto, disponibile, perché possa salire a gloria del Padre, perché possa nascondere agli occhi del Padre tutto quanto di brutto, di stridulo, arriva anche alle sue orecchie dell'umanità. Noi vogliamo coprire con la coltre della nostra preghiera, della nostra vita, dell'amore, della carità, della riparazione. Vogliamo coprire tutto quanto può salire al cielo a disturbare lo sguardo divino, l'udito divino, a far sanguinare il cuore divino. Noi vogliamo coprire, presentando al Signore tutto quanto di bello, di buono, di santo possiamo dare, perché Cristo lo dà in noi, raccogliendolo nel mondo, raccogliendolo nella nostra giornata, negli atti che compiamo attimo per attimo nella divina volontà, senza perdere nessuna occasione, perché quel piccolo atto diventi una moneta grande, diventi oro, diventi un bene immenso, che nel divino volere può essere immenso. E nell'umano sarebbe una briciola inutile. Se vogliamo essere i suoi sacerdoti nel divino volere, noi possiamo e dobbiamo fare ogni atto quotidiano con queste intenzioni, quelle che dicevamo prima: dare gloria al Padre, riparare e invocare la conversione, la salvezza per tutta l'umanità, invocando fiumi di misericordia che possiamo ottenere. Dal nostro tesoro. Il nostro tesoro sono gli scritti che il Signore ha dato a noi. Gesù nel 98. Miei altari, lasciate che stenda il mio drappo bianco sopra di voi perché il Santo dei Santi possa discendere. Il drappo bianco della purificazione è la discesa del Santo, l'incarnazione nel divino volere. La purificazione è indispensabile perché il Santo dei Santi possa discendere. Non possiamo immaginare che il Santo discenda in un ambiente che lo rifiuta, che non è pulito, che non è aperto, che non è innamorato, accogliente, che non lo ha pregato in ginocchio perché venga e rimanga. quando sacrifico la mia volontà, la mente, il corpo, il cuore e l'anima si stendono come altari per celebrare il sacrificio. Il Signore lo accoglie e sugli stessi altari deposita la divina volontà. Nell'ostia consacrata c'è la presenza reale di Cristo, che però dura poco nella creatura, soprattutto se la vita di grazia non è perfetta. Mentre nei figli del divin volere la presenza reale rimane, perché il Signore ha trovato casa e tutte le sue cose. E speriamo che sia così. Facciamogliela trovare questa casa linda, pulita, accogliente, con dentro tutte le sue cose. Cosa sono tutte le sue cose? E sono i suoi pensieri, i suoi sentimenti, le sue virtù. Sappiamo che l'abbraccio del Fiat creante con il Fiat creato è il miracolo più grande di tutta la creazione, capace di saziare il desiderio e di fronte al quale impallidisce ogni altro bene, e questo abbraccio genera vita. Ci diceva Gesù nel 2000, interessante perché in questo messaggio ci chiamava miei sacerdoti, e noi, va bene, bello.
Che vuol dire?
Appunto. Miei sacerdoti, che vuol dire? C'è ragione, padre Luca dice che vuol dire? Sì, ma quanti messaggi ci siamo chiesti tante volte, li abbiamo accolti, ok, se no, abbiamo ringraziato, abbiamo pregato, ma tante cose sono rimaste un po' misteriose, no? E poi dopo anni, il mistero tira sul velo e si intravedono cose che prima non si vedevano, sempre un po' di più, finché sarà luce piena. Miei sacerdoti, lo sposo chiede figli alla sua sposa. Inginocchiatevi per vedere più da vicino le orme che ho lasciato davanti a voi. Raccogliete le gocce di sangue sparso e nutrite le viscere dell'anima vostra per partorire figli a Dio. Quel sangue versato per la salvezza di tutta l'umanità, che tanti non raccolgono, che rendono sterile e inutile. Ecco, ci viene chiesto di raccoglierlo con la carità vicaria che dobbiamo vivere, raccoglierlo e nutrire le viscere dell'anima nostra per partorire figli a Dio. Siate nella gioia, perché nasceranno creature eterne, partorite dalla creatura nuova, umano-divina. Solo così possono nascere creature eterne, perché l'umanità partorisce solo per la morte, è solo Dio che può farci partorire per la vita. E questa gioia non dobbiamo perderla mai, come ci raccomanda Maria. Questo messaggio è di giugno di quest'anno. Tutto il male è umano e finito, mentre la vostra riparazione nel divino volere è divina e infinita, capace di essere moltiplicata senza limiti per quanti peccati esistono nel mondo, sono esistiti o esisteranno. Quindi non dobbiamo accontentarci mai del poco, non dobbiamo mai pensare che essere soddisfatti di una briciola. Dobbiamo ricordarci che possiamo moltiplicare tutto il bene all'infinito. Il Signore ce lo chiede, ce lo ricorda, perché magari siamo distratti, perché magari ci sembra sempre tutto troppo grande per noi, e in effetti per noi lo sarebbe, ma non per Lui che vive in noi. allora niente è troppo grande, niente è impossibile, quando la misura è Cristo e Cristo è in noi. Altrimenti come avrebbe fatto il Redentore ad assumere il peccato dell'umanità intera per redimerlo, senza questa divina potenza comunicata ora per grazia ai figli del divino volere? Sentiamola questa comunicazione per grazia, sentiamola questa potenza, non per sentirci qualcosa o qualcuno, che sarebbe ridicolo, ma per spenderla. Sentiamo questa potenza per spenderla per poter fare con Gesù tutto il bene possibile e anche quello impossibile, perché appunto a Lui niente è impossibile. Ma se noi non la sentiamo, se ci accontentiamo, se ci sembra già abbastanza o se ci sembra troppo, ecco che allora riduciamo quella potenza infinita nel nostro limite, nella nostra finitezza. Lo rimpiccioliamo e invece Lui è qui per ingrandirci nella potenza di bene e di benedizione. La nostra preghiera, i nostri atti non devono mai fermarsi a una persona, una situazione, un tempo. L'intenzione deve essere sempre illimitata, appunto per non restringere la potenza divina, perché Dio sia tutto in tutti. Ave Maria. Grazie.